Direi che si è trattato complessivamente di un ottimo gioco di squadra che rende onore all'Italia nel suo complesso. L'Italia ha dimostrato ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la sua capacità di essere all'altezza e di organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza. Deve essere motivo d'orgoglio per tutto il popolo italiano. Noi spesso, diciamo così, ci dimentichiamo di ciò di cui siamo capaci, ma oggi è giusto sottolinearlo perché credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti.
Allora, 9 e 6 minuti, domenica 16 giugno, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Si è chiuso ieri il G7 a guida italiana, i grandi del mondo si sono dati appuntamento in Puglia e c'è stato tanto colore, ma ci sono anche fatti così concreti da raccontare, dall'intesa sul prestito di 50 miliardi di dollari all'Ucraina al Papa che per la prima volta a un G7 ha parlato di intelligenza artificiale. Vi abbiamo fatto sentire le parole del Presidente del Consiglio Meloni che parla di un grande successo italiano. E allora è davvero così? È stato un successo questo G7? Buona domenica e buon lavoro a Roma, Davide Giacalone.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, grazie, buona domenica.
A Milano, Barbara Sala, ciao Barbara.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Luigi Santarelli.
Buona domenica e auguri in ritardo ad Andrea per il compleanno di ieri.
Ieri.
E allora, naturalmente, i protagonisti siete voi, 02 25 15 15.
Sì tu, camacire non da rienne, t'avvicina da lontana ma ne caccia poi ritorna e non mastrigna. Cutte, sai in cielo cara in terra e poi m'affunna. Per me, si nu viene fritta che non fa volà. Sì tu, illuriava la cotoce, una canzone senza voce tu m'appiccia e poi m'assuto con mia luce. Tu si Napoli senza mare, se non battiti senza cor, non respira domani l'aria, questa son chi senza te. Yeah, yeah. Era tutto scuro e sei stato solo rindanuttato, amma fatto amore e ci amma sfugliato e ci amma toccato, poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato, pure senza telefono si tu i cori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma, perché mamma, e te ma non stammo ca, perché non potimmo sta. Era tutto scuro e si stato l'alba linda nottata, poi ci hanno trovato pigliata e lassata senza tocca, senza turna. Ci hanno abbandonato rinda niente in un secondo, è bastato per capire che ancora non ero pronto. Sto pensando a te, pensa a me, non rimorso, sto cercando a te, com'è che tu sei così di non fosse. Giro per Napoli aspettando in città si studia, e a luna che ci guarda si bella cattuta, a noi ringazzata, a femmina cattura, rapisce, capisce, ma però non fa niente, rimoci a te nessuno da merito casi no. Era tutto scuro e sei stato solo rindanuttato, amma fatto amore e ci amma sfugliato e ci amma toccato, poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato, pure senza telefono sti due cori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma, e te ma non stammo ca, perché non puoi sta. Era tutto scuro e si sta dall'alba rindanuttata, poi ci hanno trovato pigliata e lassata senza toccato. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma, e te ma non stammo ca, perché non puoi sta. Era tutto scuro e si sta dall'alba rindanuttata, poi ci hanno trovato pigliata e lassata senza toccato, senza turna.
Senza tucca, il disco di Gigi D'Alessio insieme a Joliet, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. Sono le 9.09, la domenica dell'Indignato Speciale. Allora, abbiamo visto tanta Puglia in televisione, ho visto le consorti che facevano gli olivi,
tanti trulli per le consorti, perché gli altri sono rimasti,
esatto,
no?
Sono rimasti lì nella zona rossa, non sono usciti mai, erano lì blindati che manco col Covid. Le consorti e un consorte che non ho ancora visto chi fosse, sono
andati. Il marito di von der Leyen.
Ah, era il marito della Ursula,
il
first man, e che sono andati a fare lì la creta lì come in Ghost, no, nel film.
Sì,
andati a fare il vaso di creta.
Beato fra le donne, no? Ragazzi, anche questo è che dobbiamo fare.
Fac del patriarcato, però.
No, per carità. Allora, è stato davvero un successo questo G7 a Borgo Egnazia, questo G7 in Puglia. La domanda che facciamo oggi allo 02 25 15 15. Davide, cominciamo da te.
Ma allora, ci sono due atteggiamenti che sono segno, a mio avviso, proprio di un complesso di inferiorità, che è drammatico. Due atteggiamenti che sono uguali e opposti. L'Italia non conta niente, nessuno gioca il mondo, non ci hanno neanche fatto sedere al tavolo, e dall'altra parte abbiamo guidato il mondo ci segue. Cioè, sono tutti e due esempi di provincialismo mentale, non esiste l'uno e l'altro. Il G7 di Borgo Egnazia in Puglia, che per questi sei mesi è a presidenza italiana, ricordo a tutti che la presidenza è a turno, quindi si fanno sei mesi.
Tu dici non vi abituate.
No. È stato un successo. È stato un successo perché? È stato un successo perché ha riconfermato senza tentennamenti la posizione dei sette a favore dell'Ucraina, quindi non c'è stato alcun arrogoramento o alcun tentennamento, e in più su iniziativa, diciamoci la verità, statunitense, si è fatto un passo che da una parte salvaguarda il nostro sistema di diritto. Noi tuteliamo la proprietà privata. Se una cosa viene sequestrata al signor Giacalone, ma non significa che non me la potete togliere, me la togliete in attesa di capire se la posseggo legittimamente. Quindi si è salvaguardato questo aspetto, ma al tempo stesso si fa leva sui fondi sequestrati ai russi, beni russi sequestrati in Occidente, accedendo ad un prestito che è garantito come collaterale i proventi, non il capitale sequestrato, i proventi di quanto è stato sequestrato. E quindi anche questo è indubbiamente un successo. Dico subito che tanto che ci giriamo attorno, ci sono state una serie di altre questioni, in primis l'aborto, sul quale si è fatto una gran cacciara, ma sostanzialmente inutile. Nel comunicato finale l'aborto c'è, non è denominato aborto, è denominato le conclusioni di quanto abbiamo stabilito a Hiroshima, cioè per appunto la legittimità e la difesa del diritto ad accedere, naturalmente secondo quanto prevede la legge, all'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi c'è il resto, francamente ci sono una serie di questioni, compresa adesso mi attiro le antipatie, ma insomma le questioni di LGTB, I+, poi qualcuno, voglio facciamo un interrogatorio per vedere chi è che sa tutto l'acronimo esattamente.
Adesso googolo e vedi che te le dico tutte.
Appunto, perché Google, però questo
no, sono tante da ricordare.
Queste cose che appartengono ai diritti umani e quindi sono di rilevanza globale, però non sono esattamente la materia su cui il G7 può esercitare una qualche funzione.
Andrea, che cosa ti ha colpito in positivo e magari negativo?
Mi ha colpito, parto da questi due messaggi che sono arrivati proprio in questo momento. L'Italia non conta niente, punto esclamativo. Messaggio precedente di pochi secondi. Super Giorgia Meloni, un successone. Non c'è niente da fare. Noi siamo il paese, prima con Barbara si diceva dei campanili, io ho aggiunto no, dei pianerottoli addirittura. Cioè siamo veramente un paese da questo punto di vista che non è nemmeno capace di gioire per la vittoria della nazionale italiana ieri sera contro l'Albania, perché hanno segnato quegli antipatici, cattivi, prescritti, eccetera, eccetera, degli interisti. Ma no, cioè siamo un paese che ha una capacità di farsi del male da solo straordinaria. Io ho letto un articolo di un grande giornalista come l'amico Merlo su grande quotidiano italiano, sul Corriere della Sera, che criticava il tavolo e il trespolo sul quale è stata fatta la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Ora, pensate che quel tavolo vale migliaia di euro, perché è un pezzo di ulivo che è uno dei grandi simboli della nostra Puglia. Ecco, c'è stato chi ha criticato anche il vestito, anche Del resto, ragazzi, quando il più importante quotidiano italiano apre con tutto quello che sta succedendo nel mondo, con la notizia che la signora Ferragni ha trovato un nuovo fidanzato, ho detto tutto.
Meno male, non sapevo.
Vedi, non leggi.
Sì, perché anche lui, ma perché anche lui adesso va in giro con un'altra.
Merlo e Repubblica comunque, no? Così scaglia. Solleviamo eventuali. Allora, sentiamo Anna da Torino allo 02 25 15 15. Buongiorno, benvenuta Anna.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno. Allora, io volevo semplicemente dire il mio pensiero. Sicuramente noi spicchiamo nell'accoglienza e questo è stato veramente un grande successo, ben organizzato, la sicurezza retto e tutto questo, questa, ripeto, bella accoglienza. Purtroppo dietro secondo me c'è anche sempre un pochino di fuffa, nel senso che ci sono temi ben concreti che al momento, pur avendo vinto la Meloni e tutte queste cose, non vengono affrontati e viene detto che si farà così, si farà cosà, ma in sostanza non viene detto. La sanità, il discorso dell'Ucraina mi fa piacere, però al di là del fatto di questi interessi maturati sui capitali congelati della Russia, però bisogna vedere questi 50 miliardi da dove tirarli fuori. E questo è anche un particolare.
Questo c'è scritto nel comunicato, sono debito acceso sì. Avendo come garanzia i proventi teoricamente a zero.
Dovremmo essere tranquilli, perfetto, da quell'atto lì.
E teoricamente, però, poi nella vita sai.
Esatto.
E la sanità però, Anna, per la verità è una questione italiana, non c'entra con un vertice.
Non doveva essere giustamente. No, ci sono cose politiche che poi sono state strumentalizzate, tipo il discorso dell'LGBTQ, plus, dell'aborto, eccetera. Sono cose nazionali che non vanno messe in piazza lì. Però la cosa che mi dà un po' così, mi fa pensare, è che ci sia una struttura un po' fallace sotto. E per quanto riguarda poi la bella figura, in parallelo stava succedendo quello che succedeva in Parlamento, ecco, tutto lì.
Ecco,
e quindi
questo...
la bella figura, ecco, non so se si è poi azzerato il tutto, poiché sia stata strumentalizzata anche quella, perché poi alla fine è sempre strumentalizzazione, Tizio rimpalla contro Caio, questo era già successo prima, sì certo, nella storia è successo sempre tutto, purtroppo però stiamo assistendo a delle cose che effettivamente ci riportano un po' pericolosamente alla storia.
Ma poi ci arriveremo, cara Anna.
Questo
grazie mille.
Grazie, buon lavoro, grazie mille.
Grazie. Allora, si è parlato molto, Davide, Andrea, anche del presidente americano Joe Biden, no? Dal punto di vista ovviamente dei risultati raggiunti, della sua opinione, la questione LGBT, l'abbiamo detto prima, e anche insomma di qualche gaffe, tentennamento piuttosto che. Come vanno lette queste cose nel capitolo colore, sul quale comunque si è dato molto spazio, oppure una questione seria in previsione, no, delle elezioni americane in cui Biden si ripresenterà, insomma si ricandiderà contro Trump?
Nelle elezioni statunitensi il fattore età c'è, non è che l'antagonista sia particolarmente più ragazzino, a parte che Andrea ricorderà il fenomenale primo dibattito tra Reagan e Mondale, che Mondale aveva fatto la campagna dicendo che Reagan era vecchio, e Reagan fece un straordinario introduzione dicendo: vorrei che entrasse in questa campagna elettorale il fattore dell'età, perché lo troverei molto incivile, sembrava che chiedesse pietà al pubblico, e concluse dicendo: e pertanto non sosterrò che il mio antagonista è troppo giovane per fare il presidente degli Stati Uniti d'America. Cioè, si misero tutti a ridere, fine del dibattito, e passò alla storia come capacità. Allora, il fattore età pesa, non c'è alcun dubbio. Biden è una persona che ha la sua età e porta il peso degli anni. Però dargli del rimbambiden, per non dire rincoglionito, è da terza elementare l'ultimo della classe, però. Perché il primo, cioè già sulle prime file, diciamo le prime capacità, hanno superato questo stadio di infantilismo mentale. Al tavolo da lavoro è stato efficacissimo, perché tutto quello che gli Stati Uniti ha portato è tutto passato. Esatto. Cioè, ci fosse stata una cosa che non è passata, sono passate tutte. Dopodiché, è vero, sì, non ha voluto, cioè non ha potuto andare al ricevimento, alla cena ufficiale offerta dal Presidente della Repubblica Italiana. Ricordo che è esattamente quello che fece la Presidente del Consiglio Italiana in occasione di un vertice a New York. Andò la sera in pizzeria
con la figlia. Esatto. Ricordo anch'io.
Però non so mica un cioè, voglio dire, non è mica sto dramma. Ecco, ripeto, però questa cosa fenomenale per cui non puoi dire a uno mazza, sei veramente magra, sei dimagrito troppo, oppure bella cicciona che ti sei diventata, body shaming, eccetera. Mentre ci sono gli shaming totali che possono fare intere questioni sul fatto che quello è vecchio, ma non lo so.
Beh, più che vecchio, hai ragione però a dire che anche i titoli così sono un po' da bulletti di terza elementare. Però veramente l'impressione, soprattutto vedendolo insieme alla Meloni, è che fosse il nonno portato fuori dalla RSA con i paracadutisti che scendono dal cielo e lui guarda da un'altra parte.
Però ti ricordo che è esattamente quello che si diceva anche sulla stampa italiana, perché fra l'altro noi abbiamo, diciamo, il record mondiale di autolesionismo quando venne Kennedy. Tra l'altro quelli che lo ricevettero, diciamo che i governanti italiani dell'epoca c'avevano tra i 50 e i 60 anni, non è che fossero proprio decrepiti. C'è il presidente giovane, poi conta il lavoro che fai, cioè l'immagine è importante per prendere voti, è importante per...
Però ti dà l'idea che non sia molto presente per far bene il suo lavoro.
Non c'è stata una sola cosa di quelle che sono state chieste che non gli sia passata, quindi fa benissimo il suo lavoro. Dopodiché si può non essere d'accordo, quello è un altro discorso.
Andrea, che dici su questo?
Ma no, ma io guarda, fatico sempre di più a leggere alla mattina i giornali, preferisco sentire le rassegne stampa di Davide o quelle che ci sono anche sulle televisioni, vedo quattro titoli, mi faccio un'idea generale. Perché? Perché ormai siamo veramente al nulla e mi domando, ma questo nostro mestiere, no, questa ricerca continua del colore, della battuta, hai ragione, Rimban Biden, ma che è Rimban Biden? Quello è il presidente degli Stati Uniti d'America, scelto dagli americani. Se ti può piacere, ti
no,
può
cioè,
non
puoi
piacere.
Puoi dissentire totalmente.
Puoi dissentire totalmente, puoi essere trumpiano o addirittura odiare l'America. Però non c'è mai un'analisi profonda dei contenuti delle cose di cui si parla in questi vertici. A parte il fatto che i vertici hanno un determinato valore, ma poi c'è tutto il lavoro degli Sherpa. Io, ad esempio, ho notato, no? La sicurezza...
Sono scelti sempre dallo stesso presidente, non è che mica ci rimanda...
La sicurezza è stata garantita al meglio, non c'è stato nessun problema, eccetera, eccetera, almeno fino ad oggi. Le signore sono andate a Grottaglie a vedere le ceramiche. Dovremmo essere orgogliosi del fatto che noi abbiamo le ceramiche forse più importanti nel mondo, insomma, no? Non solo a Grottaglie, se no i miei amici senesi si arrabbiano. Però voglio dire, dovremmo essere in qualche modo orgogliosi delle nostre cose. E invece niente, riusciamo a farci del male su ogni cosa. È sempre un dibattito fra Guelfi e Ghibellini, fra rossi e neri, fra ancora comunisti e fascisti, quando ormai né l'una né l'altra cosa, grazie a Dio, non ci sono più. Vogliamo parlare dell'età? Beh, abbiamo il Santo Padre, non è che sia un ragazzino, no? Ieri ho letto addirittura un articolo in cui si dice che stanno cercando di defenestrarlo con un atto ufficiale, eccetera, perché ogni tanto dice le cose come...
Frociaggina.
Frociaggina.
Come se fosse all'osteria, insomma.
Sì, però voglio dire... Poi invece ci sono quelli che ti dicono no, ma è questa la sua forza, perché parla al popolo, parla alla gente con... Ma io dico, ma è possibile che non si riesca a fare un ragionamento sulle cose senza necessariamente arrivare alla faziosità politica, alla faziosità persino sportiva, come ho detto prima?
Cioè fanno più rumore le questioni di colore, hanno fatto più rumore le questioni di colore del piano Mattei, no? O del Papa che ha parlato di intelligenza artificiale, e magari poi ci arriveremo su quello, il compleanno di Scholz, eccetera, eccetera. Tocca capire, Andrea, rispetto al discorso che facevi, se è colpa dei giornali che enfatizzano quelle cose o colpa nostra come lettori.
Ed è colpa anche del modo in cui l'informazione è cambiata, per esempio... La storia dei paracadutisti, di quello sì. Che guardava in aria, è falsa.
Sì,
è falso.
C'è un altro video più allargato che fa vedere
come è andata, esatto, che stava guardando nella direzione giusta.
Esatto, purtroppo però è sufficiente che facciano partire, come si dice, il virale di una cosa, e per quella diventa il fatto, e poi si possono avere opinioni diverse. No, il fatto è falso. E questo cambia la percezione della realtà, non c'è alcun dubbio.
Allora andiamo da Cinzia al telefono 02 25 15 15. Buongiorno Cinzia, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io chiamavo, volevo dire la mia sul discorso di Biden, perché io adesso sono qua in Italia e vengo qua ogni anno per 2 o 3 mesi, però vivo per la gran parte del tempo in America e ho anche acquisito la cittadinanza americana. E non sono proprio tutto d'accordo, del tutto d'accordo con quello che ha detto Giacalone, nel senso che non è neanche questione di età, è questione di acutezza mentale, perché come tutti sanno Trump non è che sia tanto più giovane, però non si può neanche fare un paragone tra i due. Cioè Trump durante i suoi incontri con la gente, i suoi rally, parla per 2 ore, Biden anche seguendo il teleprompter più di 10 minuti con una gaffa dietro l'altra non riesce a fare. Perciò non è questione di età, è proprio che purtroppo ci sono stati, si vedono, sono così evidenti ormai, segni di un declino che...
Ma lei non è, visto che è cittadino statunitense, non ha il dubbio che in realtà quello che lei ha appena finito di scrivere come la realtà non sia affatto la realtà? Perché gli sfondoni e le sconclusionatezze di Trump sono, diciamo, straordinarie, sono cose, diciamo, a confronto dei quali la geografia di George Bush Junior sembra quasi una competenza specifica in cartografia. Ma la differenza qual è? Che la destra che fa capo a Bannon, insomma, la propaganda di quel tipo lì, utilizza l'attacco personale e fisico a Biden. Dall'altra parte non fanno la stessa cosa e quindi a lei arriva meno il messaggio.
No, e sa perché? Perché i mainstream media sono tutti schierati con i democratici, perciò NBC, CBS, ABC
vanno sempre... E quindi lei le informazioni dove le ha avute? Non è vero, no, non è mai vero che i mainstream media... Ma vede, già chiamare mainstream media è già una definizione da propaganda russa. Cioè il mondo dell'informazione ha servito al potere. No, lei queste informazioni le trova negli Stati Uniti, io leggo tutte le mattine la stampa statunitense, le trova ovunque. Poi trova accanto del commenti, se ha tempo e voglia di leggerli, che hanno opinioni diverse, viva Dio, che bella la libertà. Ma queste informazioni, questi video, le trova nei siti di tutti. La differenza qual è? Che se lei sparra dei giornali, cioè quelli che lei definisce, io, a me mi ripugna, mainstream media, allora è lei, sono io cittadino, sono io persona che vado a leggere il giornale. Se invece acquisisco le informazioni dal digitale, sono le informazioni che vengono a prendere me. E siccome io mi sono dimostrato sensibile alla propaganda di Tizio o di Caio, vengo sommerso da quella propaganda che mi diventa per me la sola realtà vera. E così ci si inganna e ci si frega con le proprie mani.
Cinzia.
Sì. No, il fatto è che io guardo le televisioni, non leggo neanche sui giornali.
Lo immaginavo.
Ma guardo quelle televisioni lì che le ho detto, i più grandi network americani. Non per dirle, io non ho neanche il cable, il famoso cable, non guardo neanche Fox News, che si sa che Fox News magari può peggiorare più dall'altra parte.
Va bene, insomma,
io
questa
non
è la sua
però
opinione.
Che si, Enrico, vai. Torniamo un po' sul G7, sulle cose.
Chiaro,
perché se
certo.
Cominciamo a fare un dibattito adesso tra Trump e Biden, Biden e Trump,
che devono ancora fare,
cioè, sì. Anche perché non è detto che poi saranno, chi lo sa, cioè siamo ancora un po' lontanucci.
Cinzia, al di là di Biden, al di là di ciò che hai visto lì, su quel fronte, il G7 è stato un successo secondo te, che è un po' la domanda di oggi?
Per l'Italia direi di sì.
E in generale, insomma, per le questioni che si sono affrontate, prima fra tutte l'Ucraina?
Quello è un tasto dolente, nel senso che sono accordi che hanno preso le nazioni, il popolo forse comincia a stufarsi e a pensare in un altro modo.
Ma scusi, lei dice che il G7 è stato un successo, io sono d'accordo con lei. Il principale successo è sull'Ucraina, però dice no, quello non va bene.
Ma dal punto di vista dei governi è stato un successo, perché hanno trovato un accordo. Io sto dicendo che il popolo magari comincia a pensare un po' diverso.
Ma no, il popolo in Ucraina combatte e qui... da noi, dove non subiamo nemmeno lontanamente le conseguenze di quello che... Siamo ben attenti a informare la gente, perché vincere in Ucraina significa non dover combattere in casa.
Sì, no, sì, poi il popolo, allora il popolo vota, vota in larga maggioranza i partiti, fermandoci all'Italia, che continuano a mandare le armi convintamente, insomma, a Kiev.
Comprese alle europee.
Sì, esatto, al di là del quadro, diciamo, oltre l'Italia, però in Italia lo scenario è questo. Grazie Cinzia per essere stata con noi, grazie.
Va bene, arrivederci, salve.
Grazie. Ciao. Allora, fino al 23 giugno venite a Napoli, ascoltate RTL 102.5 in diretta dalla Pizza Village alla Mostra d'Oltremare. Questa sera continua lo show di questi giorni.
I grandi concerti di RTL 102.5 questa sera saranno con noi Rocco Hunt e LDA, ci sarà sempre una sola, unica, grande regina, la pizza.
Molto bene, allora 02 25 15 15, la domanda di oggi è se questo G7 è stato davvero un successo. Tra poco ripartiamo parlando anche un po' di intelligenza artificiale, come sapete, tema al centro dell'intervento di Papa Francesco. State con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Vuole esplodere, il nostro cuore al buio, vuole
Weekend, Cesare Cremonini, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale, le 9.40. Per la prima volta ad un G7 ha partecipato il pontefice, sarà stato per comodità, suppongo, per vicinanza geografica. Mi è piaciuto molto che ha ricevuto i comici e sì, ha postato lui, è stato il Papa che ha postato la foto con Pio e Amedeo.
Sì,
no, poteva essere il contrario, che erano Pio e Amedeo che postavano la foto con il Papa.
Al ritorno non ha ricevuto i comici al G7.
No, infatti. Ho capito. Però c'è
era
stato
nell'agenda
questo...
di quelle
ore. Sì. E no, è stato poi un momento che in qualche modo, insomma, è finito sui giornali, perché anche quello è abbastanza un unicum. Certo. L'unicum in questo caso è che non sono stati più Amedeo a postare la foto col Papa, ma è stato il Papa sul suo profilo.
Questa cosa, diciamo, ti illumina.
Ma
ti
io se fossi più Amedeo me la tirerei da qui all'umanità, dalla fine del mondo.
Poi una vecchia questione di teologia che si trascina dall'inizio della cristianità, cioè se l'ilarità, il ridere.
Ah, mi stai scomodando il nome della rosa adesso, vai.
No, quello è prima. Il nome della rosa era il libro sul, che poi non si trovò mai, insomma,
quello
il supposto libro sulle risate di Aristotele, sì. Esatto. Però no, nell'ecclesia c'è stato un lungo, diciamo, confronto sul tema della giovialità, del ridere. Mi pare che Bergoglio abbia espresso un'opinione abbastanza netta su questo antico dibattito. Ridi e godi.
Il Papa ha, restando sul G7, restando sulla Puglia, concentrato il suo intervento sull'intelligenza artificiale e sulla necessità di mantenere, no, il primato dell'essere umano sulle scelte dell'algoritmo. Questo è un tema evidentemente cruciale, no, degli anni che stiamo vivendo, è un tema che riguarda tutti. Davide?
Sì, è un tema che riguarda tutti, ma ci riguarda anche da prima del digitale, cioè non vedo particolarmente, perché il tema di discussione era quello del conflitto armato, no? E Bergoglio dice: attenzione, perché se il processo decisionale poi alla fine viene dominato da un'intelligenza artificiale, si perde la capacità dell'essere umano di determinare la scelta e quindi determinare la propria sorte. E pare una tesi inoppugnabile, nel senso che tautologica, significa effettivamente questo. Però ricordo a tutti che quando nel conflitto si passò dall'uso della sciabola per confrontarsi con il proprio avverso, il proprio nemico, e quindi ammazzarsi a sciabolate, quando poi si passò già al cannone e si sollevò la questione dicendo: ma il cannone colpisce indiscriminatamente, lasciamo perdere poi le bombe, sì, è l'essere umano che decide di sganciare, ma non è l'essere umano che decide ammazzo Tizio e Caio, come colpire. Quindi è un dibattito ed è una questione etica antica. La guerra moderna non distingue fa del paese, dell'area, della produzione il bersaglio, ma poi non ha come la sciabola il confronto uomo contro uomo e chi è più abile ne esce vivo. Questo è un problema che sì, che si trascina da anni, ma temo che non sarà minimamente risolto. Tenete presente, con quell'impostazione lì, tenete presente che un uso serio dell'intelligenza artificiale sarebbe anche, non so se qualcuno ricorda il film War Games, che ovviamente è un film, ovviamente un'esagerazione, cioè la interpretazione dei segnali altrui come segnali di pericolo, che nel film War Games si sfiora la guerra mondiale nucleare perché uno stava giocando a scacchi con il computer Joshua, e l'intelligenza artificiale aiuta molto a evitare la cattiva interpretazione. E anche qua alla fine c'è stato recentemente un incontro tra il ministro della difesa, che poi è un generale statunitense, e il suo omologo cinese. Alla fine della fiera si usa ancora il telefono, le cosiddette linee rosse. Ciccio, a me risulta che state facendo, no, guarda, ti risulta male, ecco, naturalmente con minimo di affidamento da una parte e dall'altra, quindi è già così.
Andrea?
No, io ho trovato questo intervento, la stessa presenza di Papa Francesco, molto importante, perché soltanto il capo della Chiesa Cattolica, più di mezzo miliardo di persone che guardano a questa figura per quanto riguarda non soltanto le questioni di fede, ma anche le questioni politiche. Del resto Papa Francesco non si è mai tirato indietro rispetto a queste problematiche, e non c'è dubbio che la questione dell'intelligenza artificiale è una questione all'ordine del giorno. Per le cose che ha detto Davide, anche se appunto non sono questioni inerenti l'ultima, ma neanche decade, gli ultimi 3 anni, sono questioni che risalgono a quando il signor Turing riuscì a decifrare il famoso enigma che servì non poco a combattere gli U-boat tedeschi che
poi condannato
attaccavano.
Perché omosessuale.
Condannato per omosessualità, lui curato addirittura con medicine, si suicida.
Indotto sostanzialmente al suicidio.
Esatto, si suicida e dopo non so se 30 anni, insomma negli anni 2000, la regina Elisabetta gli conferisce la massima, cioè non soltanto...
Sì, sono stati desecretati i documenti di
Enigma. Gli conferisce la massima onorificenza del Regno Unito.
Allora andiamo proprio in Puglia da Franco che ci aspetta al telefono 02 25 15 15. Buongiorno Franco, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, dalla Puglia dove?
Buongiorno, Ruvo di Puglia esattamente.
Non ho capito.
Ruvo di Puglia.
Ah, Ruvo di Puglia.
Ruvo di Puglia.
Prego, prego.
Siamo in provincia di Bari. Niente, io volevo porre l'attenzione sul successo del Meloni, della Meloni riguardo proprio all'Ucraina, perché al di là di quello che si è detto, si è dato, oltre che una boccata di ossigeno pratica all'Ucraina, ma soprattutto si è dato un messaggio chiaro a Putin. Noi non scherziamo, noi questi beni li possiamo anche utilizzare per la ricostruzione dell'Ucraina, noi questi beni li metteremo in campo anche nella trattativa di pace. Questo è il vero messaggio che secondo me si voleva far arrivare, ed è un peccato che non sia stata l'Europa a farlo precedentemente. Sarebbe stato veramente un'iniziativa europea a dover essere posta in essere perché questo si realizzasse già prima. Questo è il mio pensiero, punto.
Però per la verità, prima del G7, ovviamente al G7 siedono, come dice il nome, 7 paesi, però ce ne sono diversi europei importanti, voglio dire, ed era presente al G7, senza che cambi numero, senza che diventi 8, Ursula von der Leyen in rappresentanza dell'Unione Europea, che non è un paese in sé, ma qui, e la decisione c'era stata precedentemente al G7, si è indirizzata nelle
è
due
cose. Ratificata.
Esatto, ed era sia relativo prima, ovviamente all'inizio, al sequestro immediato dei beni, che non era una cosa così scontata, perché stiamo parlando di beni che comunque rientrano in una regolamentazione e anche tutela di questi beni. Pensate per esempio alle riserve valutarie, quasi ogni paese ha le riserve valutarie non dentro i confini, quindi diciamo, era già un tema delicato, e lì c'era stata una presa di posizione molto netta da parte dell'Unione Europea e dei paesi europei, così come sull'uso delle armi, che è arrivato prima della su iniziativa francese e tedesca, è arrivato prima della decisione, o almeno della formalizzazione della decisione statunitense. Queste cose poi alla fine maturano assieme. Era giusto che la decisione fosse al G7 e non al Consiglio Europeo, che comunque si tiene domani. Era giusto che fosse al G7 perché? Perché al G7 sono presenti paesi come il Canada e come gli Stati Uniti, che in questa coalizione occidentale di aiuto all'Ucraina sono fondamentali. Quindi effettivamente tenete presente che noi europei abbiamo avuto dei problemi enormi nel trasferimento di armi all'Ucraina, non perché ci siano forme di egoismo nel consegnare le armi che si hanno a disposizione, ma perché non ce le abbiamo, o ne abbiamo così poco. Nessuno di noi pensava di dover fare la guerra a qualcuno o di dover subire la guerra da qualcuno. Questo è l'atto criminale commesso da Putin. Ma quello noi abbiamo consegnato, come italiani, ma come francesi, come i tedeschi, prima hanno tentennato, poi hanno fornito anche i tank. Però sulla difesa dello spazio aereo, che sarebbe stata in qualche modo vitale per gli ucraini, a noi ci era rimasta sostanzialmente una batteria, se non altro per proteggere i 7 in Puglia bisognava in qualche modo tenerla. Ecco, su questo l'intervento statunitense è stato assolutamente decisivo, che era una ragione in più per tenere la decisione al G7.
Grazie Franco, grazie mille.
A lei, arrivederla.
Grazie. C'è Loretta, buongiorno Loretta.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Firenze.
Prego, è stato un successo questo G7 oppure no?
È stato un successo perché la Meloni è riuscita a mettere tutti insieme i grandi della terra e se anche ora non si vedono, diciamo, i risultati, ma in seguito può darsi di sì. Però tutto viene criticato, guardano il vestito, guardano il tavolo e non, di conseguenza ci sono poche speranze, perché è tutta una critica. Da quando c'è la Meloni al governo, qualsiasi cosa che faccia è sempre sbagliato. Si può vestire un po', di però, rosso, di verde.
Loretta, è un po' il destino di tutti quelli che governano, solitamente.
Ma mi sembra da quando c'è però il centrodestra, fra manifestazioni, fra c'è qualsiasi cosa. Ci sono delle ingiustizie, ora lei dirà.
Signora, vado a prendere la stampa quando c'era il governo Prodi. Adesso non dico governo Letta, insomma, che mi chiama. Su De Rica non si può. Ma il governo Prodi, la cosa di cui si lamentava il Presidente del Consiglio, e quindi naturalmente tutti i suoi, abbiamo tutta la stampa contro. Perché Berlusconi è proprietario, eccetera, eccetera. Poi guardi le dichiarazioni di Berlusconi, capo del governo. Sto governando con tutta la stampa contro. Tutti quelli che governano finiscono col pensare di avere tutta la stampa contro. Perché? Ma perché non è che ogni mattina escono i giornali le informazioni dicendo paraponzi, ponzi po', quanto sei bello, quanto sei bravo. Detto questo, sul G7, a me come si è vestita? Cosa hanno mangiato? Cosa hanno fatto sul prato?
I tortellini.
Ma chi se ne strafrega? La sostanza è che sul tema fondamentale, principale, che è quello dell'Ucraina e dell'unità occidentale, che è stata così fin dal primo giorno, quando peraltro in Italia governava Draghi, è stata così fin dal primo giorno, è stata mantenuta questa unità. Questo è un successo, ma attenzione, non è il successo senza nulla togliere di Meloni anziché di Macron anziché di Biden. È un successo del G7.
Dal punto di vista dei risultati. Loretta, grazie mille.
Prego, grazie a voi.
Ciao. Giampiero, buongiorno.
Buongiorno, chiamo da Roma. A parte il successo del G7, ma quanto ci è costato questo successo? Possibile saperlo o no? Anche perché ho visto gente imbucata che non aveva niente a che fare con il G7.
Che senso imbucata?
Imbucata che non aveva niente a che vedere con il governo.
Cioè che è riuscita a entrare di nascosto.
Sì, è entrata, ospitata. Ci è costato 750 euro al giorno a camera.
Ma chi erano gli imbucati, per curiosità?
No, lo posso dire.
Ah, però tu lo sai.
Sì, anche perché hanno fatto delle interviste a dei personaggi politici che hanno niente, che stavano lì a Borbegnà.
A scrocco, dici tu, no?
Sì, a scrocco, a sto prezzo?
Ma no,
com'è possibile?
Ma anche i soggiorni non erano, i soggiorni del vasto mondo che girava attorno non erano a carico del G7, no, ma non erano a carico dell'organizzazione. Se io fossi dovuto andare come giornalista.
No, ma lui dice proprio che sono entrati a Borgo Egnazio.
Stavo rispondendo. Una domanda, quanto è costato agli italiani, se lo sappiamo?
Io le sto rispondendo. Allora, gli imbucati non c'entrano niente perché non sono sul conto del G7. Rispetto alla domanda quanto è costato agli italiani, zero, perché è un costo che viene diviso per 7 e che gira sui 7 paesi per gli incontri. Naturalmente quello che a lei le hanno fatto vedere, hanno fatto vedere a tutti, è il G7 in Puglia, ma nel corso del semestre italiano si fa il 7 dell'economia, il 7 della difesa, il 7 della cybersicurezza, certo. Sono tutte cose che, se gestite bene, portano ricchezza, non costa.
Grazie Giampiero, ci resta così il tarlo sugli imbucati di cui tu sai.
Adesso approfondisco in privato per sapere un po' come si fa, perché eventualmente nella prossima occasione utile faccio anch'io.
Tra l'altro pare non ci fossero controlli, no? Lì all'ingresso
c'era la zona rossa, i giornalisti tenuti a 60 km di distanza, esatto. Ma c'erano gli imbucati.
Va bene, c'è anche questo, dobbiamo fare. 9:55 minuti, ci sentiamo tra poco, sempre in diretta.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Disco di Malika Ayane, Feeling Better, per chiudere la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, nella prossima cerchiamo di capire che cosa emerge dalle elezioni europee di una settimana fa, sia a livello politico, dunque chi vince, chi perde davvero, sia a livello inevitabilmente di partecipazione, ricordando che a votare è andato il 49,6% degli italiani, dunque meno della metà. Come si spiega questo dato? E poi c'è la questione anche dei nomi che maggiormente hanno fatto discutere durante la lunga campagna elettorale cui abbiamo assistito. Ilaria Salis e Vannacci.
Ma dilli bene, Ilaria Salis e Vannacci, perché secondo me sono questi i due nomi che fino a un anno fa non sapevamo manco chi fossero, che adesso sono stati eletti.
Sono stati eletti entrambi.
Sarà un'Europa migliore?
Tu la metti come domanda o come affermazione?
Come domanda.
Come domanda. Allora la rivolgiamo ai nostri ascoltatori allo 02 25 15 15, naturalmente messaggi, sms, whatsapp al 378 378 1025. Vi aspettiamo.
Ed eccoci qui, l'indignato speciale, seconda ora insieme alle 10.04, Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Barbara Sala, voi allo 02 25 15 15. Era l'estate scorsa quando abbiamo iniziato a parlare di un libro, Il mondo all'incontrario, il titolo era più o meno così, del generale Vannacci, con posizioni molto particolari le sue. Qualche mese fa abbiamo iniziato a parlare di Ilaria Salis, arrestata in Ungheria, adesso sono stati eletti in Europa. Che ne pensate? Vi aspettiamo tra poco.
Bastava una margherita per giocare a mamma non mamma. Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada. Mai visto i tropici solo con domini senza camicia, ma con la katana su vecchi mobili sognano zafferi su una collana. Tre anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa 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 fa, solo la ta 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 ta. Vedo bimbi col bar a prova, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta. Di Dio, oh oh. Che vita loca col gioco dell'oca, ma con la madama.
succo alla pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Bevi se mi nomini, è come se volassero elicotteri. A volte la famiglia ti sembra lontana, su un ponte tutti in fila indiana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa 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 fa, solo ratta ta 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 ta. Vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta. Di Dio, oh, oh. No mai, no mai, ti perderei, no mai, no mai. Qua non studiamo violino, noi non fottiamo un amico. Giurami che tu mai mi tradirai, no mai, no mai. Anche per un Bentley tu ti din din, no mai, no mai. Fuori fa 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 fa, solo ratta ta 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 ta. Vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta.
Ratatà, la nuova di Mahmood su RTL 105, 10 e 7 minuti. Si apre così la seconda ora dell'indignato speciale.
Ma
di
perché
questa...
non è andato Mahmood in Europa?
Dove... Perché è andato Mahmood? Perché il verdetto di...
Al Parlamento Europeo, in Europa ci siamo, siamo
hai ragione,
non so se te ne sei accorta, ma anche tu sei in Europa.
Pensavo all'Eurovision.
Dovevano eleggere uno come lui, capisci?
Perché il verdetto di Sanremo è stato quello, voglio dire, non è che... Allora, bilancio delle elezioni europee di una settimana fa, ci colleghiamo con Christian. C'è Christian, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, io per me ho 38 anni, ho 2 bambini piccoli e sono andato a votare perché ho ancora una speranza sul loro futuro e sul futuro dell'Europa. I miei genitori, ad esempio, non sono andati a votare perché invece, quindi siamo sull'età del 60 più, non sono andati a votare perché vedono l'Europa un qualcosa di distante, una macchina burocratica, e quindi il loro astensionismo deriva prevalentemente da questo. Quindi una disaffezione verso l'Europa, soprattutto sul target 50 più. Mi è capitato anche nell'ambiente di lavoro sentirli lamentare, i miei colleghi, perché dicono che l'Europa è un qualcosa di distante da noi. Sui due candidati di cui parlavate, Vannacci piuttosto che la Salis, secondo me è stato, chiamiamola strategia, è stata tattica, ma rappresentano i due mondi, no? Da una parte il simbolo La Decima, da mettere sul voto, dall'altra parte la Salis incarcerata per una manifestazione antinazismo in Ungheria. Quindi due partiti hanno scelto due icone, se possiamo usare questo termine, che rappresentassero il loro mondo ideale. Io personalmente ho votato Cecilia Strada perché credo in un'ottica di pacifismo, ho voglia di pace, le due guerre mi hanno stufato, e quindi ho scelto una persona che secondo me possa in questo momento rappresentare in Europa queste istanze.
È anche vero che non c'era un partito, e non c'è un partito italiano candidato alle elezioni europee che si opponeva all'idea di pace, no? Poi tocca vedere, sì. Insomma, come si intende raggiungerla. C'è un partito, certo, che ad esempio il Movimento 5 Stelle l'ha messo addirittura nel simbolo, ok? Poi però quali sono le strade? Perché antipace non li abbiamo intervistati tutti, ma non abbiamo sentito nessuno.
No, non dico antipace, però secondo me Cecilia Strada poteva rappresentare per la sua storia, certo, per la storia di Emergency, un messaggio di speranza al mondo.
Ok, Davide, Andrea, andiamo in ordine rispetto all'ordine tracciato dal nostro ascoltatore Christian. Astensione, perché più del 50% degli italiani non è andato alle urne?
Mi è sfuggito quanti anni ha Christian, non perché voglio farmi i problemi sui
38.
Allora volevo spezzare una lancia, diciamo, a difesa dei genitori di Christian, perché quando loro votavano alle elezioni europee in Italia andavano a votare l'85% degli elettori. È inutile che ogni volta cerchiamo la spiegazione, ma perché sai la Presidente della Regione non interessa molto, ma perché sai il sindaco era quello di prima, perché sai l'Europa è il distante. La verità è che la gente va meno a votare, abbiamo meno affluenza alle urne in generale. Naturalmente, siccome continua a essere un trend in calo, ogni volta è il calo maggiore, ma Questo, attenzione, perché in alcuni paesi europei, come per esempio in Germania, i votanti sono aumentati. Evidentemente non si aveva l'impressione, gli astenuti, coloro i quali non vanno a votare, si compongono secondo me sostanzialmente di tre categorie. Quelli che non gliene frega niente in assoluto per sempre nella vita, questo è fisiologico comunque in tutte le democrazie. Secondo, ci sono quelli che dicono tanto non cambia niente. Attenzione, si dividono poi loro in due categorie: tanto non cambia niente e va bene così perché tanto la realtà è positiva, e tanto non cambia niente, fanno tutti schifo perché li vado a votare. E poi c'è il terzo gruppo di astenuti, che sono quelli che si aggiungono a quanti non vanno a votare perché non hanno trovato sulla scheda qualcosa che li soddisfacesse, insomma si sono un po' anche rotti l'anima di votare il meno peggio. Questo più o meno è l'universo degli astenuti. Per il resto, sapete, leggo i messaggi, li trovo divertenti perché ce ne sono sostanzialmente divisi a metà. Mi vergogno del fatto che uno come Vannacci sia al Parlamento europeo, e mi vergogno che al Parlamento europeo ci sia una come la Salis. Io invece sono abbastanza contento del fatto che nel mio mondo, nel mio pezzo di mondo, gli uni e gli altri possono candidarsi, e sono arrivati al Parlamento europeo perché dei cittadini li hanno liberamente votati, uscendo la mattina di casa e andando a votare con i loro piedi, non con l'intelligenza artificiale. Questo, sono molto contento del fatto che poi io francamente non sappia che cosa pensa la Salis, con tutta, diciamo, la buona volontà, io non lo so cosa pensa, per il semplice motivo che so che era il simbolo di una questione relativa a una custodia cautelare in Ungheria. E su questo punto vorrei ricordare che noi italiani, in quanto a custodia cautelare, incidenza e trattamento dei detenuti, veramente lì sì, il vergognarsi ci starebbe bene, ecco, insomma, dare lezioni mi pare un po' complicato nella nostra condizione. E l'altro era diventato famoso per un libro, diciamo, abbastanza marcatamente di destra, talché quasi un pezzo importante del gruppo dirigente della Lega, come il presidente della Regione Veneto, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ha detto: noi comunque non lo votiamo perché votiamo altri della Lega. E il fondatore della Lega ha detto: no, io non voto più direttamente la Lega e voto per un candidato che sta in Forza Italia. Questo mi sembrerebbe significativo.
Andrea, la tua opinione su entrambi i fronti, astensione e ovviamente
quando,
i candidati.
Quando tu vedi una astensione così alta, chiaramente ci si dovrebbe interrogare. Quello che mi colpisce è che la politica non si, cioè la politica intesa come i leader, i vari leader politici, eccetera, non si interrogano sul perché c'è questa disaffezione, che non è una disaffezione verso l'Europa,
no,
è una disaffezione in generale verso la politica, perché anche le elezioni,
anche le regionali,
amministrative, abbiamo, le politiche, eccetera, presentano un numero, diciamo, di astensionismo veramente molto molto alto. E per certi versi anche abbastanza pericoloso, perché comunque vuol dire che c'è una disaffezione che si deve trovare una giustificazione. È troppo facile dire: tanto sono tutti, è tutto un magna magna, sono tutti ladri, politici corrotti. Beh, insomma, bisognerebbe anche cercare di concretizzare determinate cose, no? Chi vive nelle grandi città o nelle piccole città sa quali sono i problemi quotidiani del vivere in situazioni anche difficili, di degrado, eccetera. Purtroppo la proposta politica è povera, perché sia Vannacci che la Salis, se uno chiede all'uno e all'altro: sì, ma tu che cosa pensi, no, dei capisaldi di quella che è stata la fondazione dell'Unione Europea, eccetera, io penso che
cosa pensi non per l'altro, per il futuro, diciamo.
Esatto, cosa pensate?
Ma non del futuro di qualsiasi tema ti passa per la testa, proprio di quello che si fa al Parlamento europeo.
Cristian, rapidamente, prima di salutarci, c'è qualcosa che secondo te si potrebbe mettere in campo, no, come paese, per migliorare il dato dell'affluenza, cioè per portare più persone alle urne? Ti viene in mente qualcosa per convincere chi non è andato a votare magari a cambiare idea?
Guarda, sicuramente quello che devono fare i partiti sono avvicinare la gente. Io nel mio comune, se ho votato anche per le elezioni comunali, ero indeciso fino all'ultimo secondo, Poi il giorno prima mi sono ritrovato per caso ad una manifestazione, mi sono sentito accolto, mi sono sentito avvicinato. Quindi i partiti devono allargarsi di nuovo, tornare nelle piazze, accogliere la gente,
tra le persone,
far sentire la loro voce. Perché sì, altrimenti questa percentuale andrà sempre più ad aumentare.
Grazie Cristian, buona domenica. Grazie mille
a voi, buona domenica.
Enrico, buongiorno.
Buongiorno, Enrico da Milano.
Buongiorno, prego.
Allora, io mi ricollego un po' a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, che anche secondo me le due candidature di Vannacci e della Salis sono servite un po' come bandiera per cercare di raccattare voti da parte della Lega, per evitare un'emorragia di voti da parte dei Verdi, sicuramente per aumentare il proprio consenso.
Quindi un'operazione di marketing, specchietti,
sì,
per le allodole.
Diciamo così, anche perché allora, da parte di Vannacci sicuramente ha un'esperienza da un punto di vista militare, per cui uno così in Europa. Non sono contrario al fatto che un militare possa essere candidato in un Parlamento, ne abbiamo avuti anche nel Parlamento italiano, perché può portare la propria esperienza da un punto di vista appunto militare, visto che adesso si parla anche di un esercito comune in Europa, di aumentare le spese militari, perché ovviamente c'è l'America che vinca Trump o vinca Biden, sicuramente diminuiranno un po' il loro budget all'interno della NATO.
No, questo non è esatto, non diminuiranno il loro budget all'interno della NATO, è che ciascuno dei paesi della NATO ha preso l'impegno,
diciamo,
di portare almeno al 2% la spesa, e noi siamo sotto, quindi
appunto,
comunque dovremmo far crescere, lì ha ragione lei.
Cioè non solo noi ma anche tanti paesi europei, diciamo che da parte degli americani c'è un modo di dire, guardate che voi europei insomma dovete arrangiarvi anche un po' per conto vostro e non solo... dipendere da quello
dovuto,
che facciamo noi.
Via.
Sì, ma infatti questo non lo discuto. Esatto. Per quanto riguarda appunto le candidature, la stessa, diciamo, della Salis e dei Vannacci è un po' come i leader dei singoli partiti, dalla Schlein, dalla Meloni, da Tajani, si sono candidati anche loro, un po' come appunto cercare di attirare voti, perché poi appunto dal punto di vista della Meloni era un po' vedere un po' il suo consenso come primo ministro, dal punto di vista della Schlein era un po' vedere il consenso all'interno del proprio partito, e per quanto riguarda la Salis invece mi chiedo che tipo di esperienza possa portare, visto che è solo diciamo dal punto di vista professionale è solo un insegnante, non so che punto che cosa possa portare di suo in Europa. Vorrei aggiungere una cosa, certamente è anche stata da parte sua e da parte del padre anche una candidatura di comodo, visto che se è vero quello che scrivono alcuni giornali in questi giorni, solo un anno e mezzo fa, quando ci sono state le elezioni politiche a settembre del 2022, il padre della Salis scriveva sui social, piuttosto che votare Di Maio, piuttosto che votare Speranza, piuttosto che votare Fratoianni, emigro all'estero. Per cui diciamo che anche da parte loro è vero che si dice che solo uno stolto non cambia mai opinione, però forse in questo caso
soprattutto al di là del fatto dello stolto, quello è il padre. Parla parlamentare, sì, un'altra persona, cioè, voglio dire, anche altri mi hanno scritto, dice, ma perché lei non ha ascoltato il padre? No, il padre l'ho sentito, ma non è mica quello che abbiamo letto. E il tema, quindi diciamo, la questione dell'esperienza, guardi, conta fino a un certo punto, perché Tortora, grande Enzo Tortora, fu eletto parlamentare con le liste radicali per una battaglia di principio sulla custodia cautelare. Fece una straordinaria campagna ed è stato un eccellente parlamentare europeo, ma mica perché faceva il presentatore o solo sulla questione della cautelare, perché era una persona seria, seguiva le cose. Quando poi si pose il problema del processo, perché il processo poi arriva, lui diede le dimissioni e disse mi faccio processare, il contrario di quello che fece Toni Negri, per intenderci. Ora, per questo perché? Perché c'è una immunità del parlamentare europeo. Il tema che porrei alla sinistra che ha candidato Salis non è quello dell'averla candidata, perché hanno fatto una battaglia di bandiera. questo è un fatto. Il punto qual è? È che le forze che l'hanno candidata erano favorevoli, sono favorevoli e hanno votato per la cancellazione dell'immunità parlamentare nel Parlamento italiano. E hanno eletto, hanno candidato ed eletto, perché i cittadini hanno votato, una parlamentare, una cittadina per avere l'immunità parlamentare europeo. E trovo che sia una contraddizione. E trovo che sia una contraddizione, che sarebbe bello risolverla ragionando sull'immunità parlamentare italiana, perché quella cosa di fare propaganda al populismo a tre palle un soldo. No, siamo contro l'immunità, devono essere processati. Se cosa significa? Che si può tenere un presidente di regione, Toti, tanto per non fare nomi, lo posso tenere agli arresti domiciliari per quanto mi pare, perché tanto c'è la possibilità che inquini le prove o reiteri il reato. Ma in quel modo definito il reato, l'unico modo per non correre questi pericoli è morire. Cioè, se non sei più fra i vivi, effettivamente non avrai più possibilità di delinquere. Quindi questo innesca un dibattito politico. Anziché farlo sulle persone in sé, che diciamo, lascia un po' il tempo che trova, probabilmente andrebbe fatto sulle contraddizioni politiche di chi li ha candidati e di chi si ritrova adesso come parlamentari. Insomma, questa cosa di parlare delle persone sempre e di tifare, ma io vedo i messaggi, sono chiarissimi, o sono contro, mi fa un'impressione una, mi fa impressione l'altro, o sono a favore, è un grandissimo uomo, è una grandissima combattente. E magari uno, insomma, andare nel dunque... aiuterebbe a rendere la vita politica, la vita pubblica un po' più decente di quella che è.
Grazie Enrico, grazie mille.
Prego.
Buona domenica.
Posso dire una battuta?
Prego,
conclusiva?
Certo.
Speriamo che la Salis, con quello che prenderà adesso da deputata europea, possa pagare i debiti che ha con le case popolari. Grazie.
Li hanno già chiesto il sequestro da parte.
Ciao Enrico, grazie mille.
Questa cosa dello stipendio della Salis, non so quanti messaggi sono già arrivati, come se l'avesse fatto per lo stipendio da parlamentare.
Allora, tra poco torniamo al telefono. Andrea, secondo i risultati sul versante italiano, in settimana si è molto parlato di questo ritorno del bipolarismo, inteso ovviamente in senso politico, tra ovviamente Giorgia Meloni, tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico di Elly Schlein. L'una ha preso il 28,8%, l'altra il 24,1%. È un'analisi corretta dal punto di vista del dibattito politico che si creerà anche sulle questioni concrete? Qualcuno ha citato il modello Prodi Berlusconi. Secondo te?
Può essere che sia così, bisogna vedere, però io non butterei a mare il povero Tajani, lo stesso Salvini, la Lega, ma anche tutti gli altri partiti. Cioè, non... bipolarismo vuol dire avere Partito Democratico e Partito Repubblicano. Laburisti e conservatori, CDU, democristiani tedeschi e SPD. Non lo so, non darei a queste elezioni europee un significato troppo specificamente italiano di ecco adesso il bipolarismo. È vero una cosa, che le due protagoniste, cioè Giorgia Meloni ed Elly Schlein, sono state molto brave a catalizzare su di sé l'attenzione degli elettori.
Dei votanti.
E dei votanti,
perché,
certamente.
Perché
dei votanti,
il Partito Democratico, certo, e Fratelli d'Italia, messi sommati l'uno all'altro, fanno il 26% dei aventi diritti al voto in Italia.
Eh sì.
Che è un bipolarismo un po' claudicante.
Cioè, questo dato dell'astensionismo
è la vera notizia.
È una zeppa,
cambia il risultato.
È una zeppa non indifferente.
Allora, sentiamo Carlo al telefono 02 25 15 15. Ciao Carlo, da dove? Buongiorno.
Buongiorno, parlo da Santa Croce sull'Arno e vorrei rivolgermi per quanto riguardava il fatto dei due candidati.
Sì.
Secondo me c'è una netta differenza. Da parte della Lega ha scelto un candidato che bene o male è stato un generale, tuttora dovrebbe essere ancora un generale, se non sbaglio, e per cui potrebbe anche sbagliare nella candidatura, ma però è sempre una persona di tutto livello. Per quanto riguarda la Salis, non è altro che una persona che è stata soggetta a determinati episodi negativi, come sappiamo tutti, e secondo me grazie soltanto alla potenzialità della sua famiglia ha potuto mettere in risalto quelle situazioni non certamente positive ma negative. Però quante altre persone all'estero hanno queste situazioni, ma nessuno ci mette il faro e nessuno poi va a sfruttarle se non si appartengono a famiglie normali.
Qualcuno potrebbe farlo osservare, che il generale era sotto provvedimento, sotto indagine disciplinare, proprio per il modo in cui si era comportato.
Beh, ma il comportamento è relativo, me lo permetta.
Anche un'accusa penale però è relativa fino alla sentenza, no?
Sì, però qui si va a prendere, mi scusi, senza voler togliere nulla a ciò che lei dice, però qui si vuole andare a prendere, si vuol passare inosservanti davanti a un elefante come la Salis, a un fatto come la Salis, e poi si va a trovare l'ago nel pagliaio sul generale.
Ma per la verità qualcuno potrebbe sostenere che un generale che si scaglia contro il suo ministro che avvia una cosa disciplinare è un elefante. Qualcuno potrebbe sostenerlo, in effetti, no?
Ma qui in Italia si può sostenere tutti.
E allora semplicemente è una questione di parte. Io invece trovo che tutte e due le questioni, intanto sono stati eletti tutti e due, hanno preso i voti dei liberi cittadini tutti e due, e lo hanno potuto fare perché vivono nel mio sistema, non nel loro, nel mio sistema, che è un sistema libero e democratico, quindi evviva. Detto questo, è chiaro che Vannacci non rappresenta le forze armate italiane, col cavolo. Il capo delle forze armate italiane è il presidente della Repubblica, fino a prove contrarie, e la Salis non rappresenta l'umanità che protesta, rappresenta quello che ha fatto, quello che ha detto, quello che l'hanno votato.
Cosa rappresenta? Mi scusi, cosa ha fatto e cosa ha detto? Perché venga permesso a un partito di farla rappresentare, ma ancora
allora,
di più.
L'abbiamo già detto prima, non so da quanto lei all'ascolto, io non lo so cosa pensa.
È vero che lei l'ha detto prima, lo stavo dicendo. Io l'ascolto sempre, vi ascolto sempre, e anche con molta attenzione, perché lei è una persona molto, la seguo molto, però mi permetta, altrimenti si va in un giustizialismo che non esiste. La mia domanda è: perché alla Salis è stata posta tutta questa attenzione e altre 100 persone uguali alla Salis che non appartengono a una famiglia come quella che alla Salis non gli viene posta la stessa attenzione?
L'abbiamo già detto quando fu scoppiò il caso Salis, abbiamo già detto che ci sono circa 1000 detenuti italiani all'estero, è tutta roba già detta. Detto questo, non c'è alcun dubbio. Mi devi far finire la risposta, però. Detto questo, non c'è alcun dubbio che l'idea di portare.
Uno alla volta, se non si capisce perché hai avuto la possibilità di parlare. Vai, Davide.
No, non c'è dubbio che la scelta fatta dagli ungheresi di portarla in catene in aula ha creato un caso mediatico, perché quello che la gente poteva vedere, ma non è mica l'unico, ma soprattutto ce li abbiamo in Italia noi quelli, solo che quando lo diciamo per l'Italia, alcuni di quelli che si ribellano sono quelli che sono contro l'immunità parlamentare, cioè su quelli che l'hanno candidato, e quelli che sono per il giustizialismo, sono tutti ladri, fanno tutti schifo, ecco. Io
vorrei ricordare, avendo una memoria storica sull'argomento, un certo onorevole Enzo Carra fu portato con grande disappunto, tra l'altro, del pubblico ministero, me lo ricordo benissimo, Antonio Di Pietro, in ceppi, no? con le mani, i ceppi sono quei manetti, quegli schiavettoni, e io vorrei invitare a volte le persone ad andare nei tribunali. I tribunali dovrebbero essere oggetto qualche volta di gita scolastica.
E i giornali. Perché abbiamo messo una legge che non si può fare la fotografia di quelli ammanettati, con il risultato che pubblicano la fotografia col pallino sulle manette.
Allora, quando io ho organizzato la mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa 2 anni fa, presi delle fotografie che mi furono date dall'agenzia ANSA, bellissime fotografie, con Renato Curcio e gli altri terroristi delle Brigate Rosse che entravano e si sedevano dietro le gabbie in aula. Bene, per queste leggi che ci sono oggi, io dovevo tagliare la fotografia in modo che non si vedesse il fatto che erano in manette. È giusto, non è giusto? In fondo stavamo parlando di personaggi, insomma, che avevano ucciso e non poco in quel tragico periodo. E poi vi ribadisco, Se qualcuno poi dovesse fare un giro, allora, l'Ungheria, fascisti, nazisti, eccetera, beh, andiamo nelle... Mi piacerebbe, ad esempio, che la Salis, che adesso ha un ruolo politico importante, andasse con gli amici radicali nei giorni festivi, come il Natale, la fine dell'anno, eccetera, nelle carceri italiane, a vedere quando in certe celle ci sono 7-8 detenuti, un gabinetto solo, comune.
Gabinetto.
E buco. Chiamarlo gabinetto, un buco, insomma, no? Quindi stiamo veramente, cerchiamo anche di capire che noi non siamo un paese da questo punto di vista esemplare.
Grazie Carlo, grazie per essere stato con noi, grazie mille. 10:31, un po' di messaggi al 378-378-1025.
Vi scandalizzate di Vannacci? C'è qualcuno che si esprime peggio di lui? Non capisco a chi si riferisca, la lista forse lunga. Vannacci rappresenterà l'Italia in maniera egregia e rispettosa, mentre la Salis mostrerà come la giustizia non funziona. A proposito di giustizia che non funziona, qualcuno poi ricorda Zunkendo, che si è fatto 30 anni di prigione, libero grazie ad un avvocato, la Salis grazie alla sinistra.
Tra poco torniamo anche sulla rissa scoppiata alla Camera. Temo che non aumenti l'affluenza al voto, state lì.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Sai, sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene.
E Noemi, Vuoto a perdere, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale.
Roberto al telefono con noi, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, prego Roberto, da dove ci chiami innanzitutto?
Da Bassano del Grappa.
Vai.
Niente, io volevo solo dire che in merito alla Salis, io non capisco come si fa a eleggere la parlamentare europea una che, insomma, tutte le disgrazie che ha fatto. Perché io volevo solo dire una cosa. Se io per caso occupo una casa, a me mi mettono in galera, non è possibile che questa occupa le case e dopo viene anche votata. E va a rappresentare l'Italia in Europa, capisci?
No, per l'occupazione delle case è condannata, sì, se non vorrei sbagliare.
Sì, vabbè,
condannata,
ma la
è da pagare i danni.
Ma quando li paga? Questo vorrei sapere.
È facilissimo perché se le cose stanno in questi termini, con il monumento è una cosa facilissimamente pignorabile. Cioè, cosa dovrebbe capitare?
Sì, scusi,
cioè,
scusi.
Dica.
No, dico, volevo solo dire, adesso che ha un bel stipendio, può darsi che lo paghi. Quello
non che può
darsi,
viene sequestrato se le cose stanno in questi termini, perché naturalmente l'avvocato farà eccezione. Questi sono procedimenti esecutivi, viene sequestrato alla fonte.
Ah, perché prima non avevo un lavoro, questo non vorrei capire. Non avevo un lavoro prima che potevano sequestrarli.
Roberto, senti, al di là della persona specifica, candidata specifica, poi eletta, che idea ti sei fatto di ciò che emerge dalle elezioni di domenica scorsa?
Io immaginavo che la Meloni diceva, cioè nel senso che aveva più presenza di tutti. Comunque, questa è l'Italia, basta che uno si candidi, e anche Vannacci, non è che io mi piaccio troppo Vannacci per quello. Però... basta che uno si candidi, che ha combinato qualcosa e subito tutti.
Beh,
si
non
votano.
È proprio così, basta che uno
Guardi, se lo va a raccontare a Matteo Renzi e a Carlo Calenda, penso che potrebbero anche prendere.
Loro non sono passati, capito? Si sono candidati ed erano.
Non è così facile,
combinate.
Diciamo.
Due bei personaggi, anche quelli.
Ma io ho capito, però, che non è così, non è che basta che uno si candidi. La costanza è che per le due questioni. Ci sono due questioni molto diverse, molto distanti, senza esprimere giudizi, perché tanto non servono a niente. E cioè sollevare la questione di una custodia cautelare a fronte naturalmente di un processo che neanche esiste al momento, cioè appena avviato, e dall'altra parte sollevare una questione di difesa anche razziale di un paese, sono due questioni che hanno sportato un numero consistente, comunque largamente sufficiente, di elettori a portare il consenso a questi due.
Roberto, che effetto ti ha fatto la rissa alla Camera di questa settimana tra un deputato leghista e del Movimento 5 Stelle? Un altro del Movimento 5 Stelle più tutto.
Posso dire una cosa, una buffonata da tutte e due le parti, no, da uno o dall'altro. Una buffonata, l'Italia si fa sempre vedere nelle peggiori cose.
Grazie Roberto, grazie mille. Buona domenica.
Posso fare i complimenti a Giacalone?
Prego.
Signor Giacalone, lei deve candidarsi, lei spetterebbe molti voti.
Ma non so se ne ha fatte.
È quello il punto.
No, il punto è che
quelli
tu...
che combinano qualcosa.
Non c'è problema. Uno
che
è combinato, ce l'ha assicurato, la voto io.
Va bene, grazie Roberto, ciao.
Pensavo dicesse non c'è problema, qualcosa avrà combinato lo stesso.
No, hai combinato.
Nel dubbio.
Loris, benvenuto.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Salve, buondì, complimenti per la trasmissione, innanzitutto.
Da dove?
Volevo dire una cosa, in merito a Ilaria Salis, eccetera, eccetera. Io sono in disaccordo con quel ragazzo che ha chiamato mezz'oretta fa dicendo che Ilaria Salis non ha le competenze per poter, visto che è un insegnante, per andare a fare l'europarlamentare. Allora, mi scusate un attimo, noi tra virgolette, non io di sicuro, in passato il popolo italiano ha votato una che si chiamava tra virgolette cicciolina al Parlamento italiano. Questa cittadina sta beccando, secondo me, la pensione,
E la, Ilaria Salis è molto, ma molto, ma molto più istruita di questa gente qua, no? Quindi.
Però lei, lei cita l'allora onorevole Ilona Staller in arte cicciolina, e però il fenomeno, stiamo parlando di persone molto diverse ovviamente, però il fenomeno è molto simile, perché Pannella, i radicali sollevarono una questione di principio relativo alla pornografia e quindi anche all'ipocrisia. Lei si ricorderà, in quegli anni era erano gli anni della pubblicità dei jeans, erano praticamente delle mutande che andavano al gluteo. Seguimi, e il pretore Salmeri fece mettere sotto sequestro. Allora si sollevò questa questione e poi alla fine candidarono non solo Cicciolina, anche Ramba e non mi ricordo quanti altri. Però fu eletta Ilona Staller, e quindi fu un simbolo.
Però,
poi dopodiché naturalmente si può consentire o dissentire, io dissento oggi come allora, dire, però voglio dire, però quello hanno votato gli italiani, non tanto Cicciolina in sé.
Due cose completamente di antipoli, cioè vogliamo
sono simili nel fatto che in realtà io non ho votato quel candidato, perché come faccio a votare Salis che non l'ho mai sentita, non so... Io voto Salis, cioè io no, però insomma chi lo ha votato, voto perché avete sollevato una questione di principio, cioè una cittadina che sta in galera, in ceppi, prima però... del processo. Questo...
Anch'io non l'ho votata, però i titoli dei giornali che dicono Ilaria libera Totti dentro, cosa cazzo vuol dire?
Io l'ho visto in quei titoli.
Il caso
sì.
Totti ovviamente... perché non ne so propriamente nulla di queste cose qua. Però dico, sono due pesi, due misure, cioè cosa vuol dire?
No, ma non è, ma vedi, l'ho visti anch'io quei titoli. Ecco. E mi sembrano, con tutto il rispetto, francamente demenziali. Perché...
Eccoli a chiappalai.
Cioè, voglio dire, dice Ilaria fuori e Toti dentro, ma perché? Ha lo stesso procedimento, la stessa giurisdizione, lo stesso giudice, sono due cose completamente diverse. Ma è come se uno dice... hai visto quello lì ha violentato una ragazza e quell'altro dice è quelli che muoiono di fame nel mondo, ma che c'entra? Ma
che c'entra Totti con Ilaria Salis?
Cosa dice tua moglie, scusa?
Quello che dico sempre io con mia moglie, parlando di casa, che si dicono tante, che si spendono miliardi di dollari o di euro sulle armi, e ci sono i bambini tipo ieri che hanno detto mamma, ma mi si riattaccherà, mi ricrescerà il braccio, hai capito o no? Questi sono i problemi. Non ho capito
che cosa c'entrano le armi con i bambini,
per no, dire perché, si spendono perché... troppi soldi, invece bisognerebbe dare da mangiare, curare senza fare guerre. Questo
ma qualche volta, signore, qualche volta la guerra si fa a quelli che vogliono tenere la loro popolazione nella fame, per cui se lei vuole dare da mangiare ad alcuni bambini nel mondo deve mandarci prima i militari ad evitare che quelli che portano da mangiare crepino cammin facendo. La cosa che la pace sia alternativa, diciamo che si possa scegliere il benessere, l'aiuto e la pace, come se non esistesse la cattiveria a questo mondo, come se non esistesse la sopraffazione, beh, è una cosa totalmente fuori dalla realtà, totalmente fuori dalla storia. È un mondo che non è mai esistito, perché c'è gente, se lei cosa dice? Adesso andiamo in Iran e diciamo vi aiuti, basta con l'embargo, vi aiutiamo. Lui dice però ammazzano gli omosessuali, ce li buttano giù dai palazzi. Non lo fate, secondo lei è così che funziona il mondo?
Il dialogo
con chi, voglio dire? Cioè, qualche volta si spara, sa, per salvare i bambini dalla fame.
Chiaro, io se avessi un bambino che devo difendere, sparo pure io, che io non ho armi, però mi sembra assurdo spendere miliardi di dollari, cioè, in armi, eccetera, eccetera.
Che sono però uno strumento difensivo, non sono armi, l'abbiamo detto un sacco di volte.
Difensivo.
Loris, grazie mille.
Una cosa
sì. Veloce,
una cosa veloce, che non c'entra niente, sempre grande forza Inter.
Vabbè, insomma, ma non ho capito che
c'è. Perché c'è Pamparana, l'ha fatto apposta, questa esatto. È piaggeria.
Io non lo so.
Grazie ai nostri due interisti, ieri sera abbiamo visto.
Barella e Bastoni.
Saluti a tutti, buona domenica.
Ciao.
Ciao. Non lo
così.
So.
Federica, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Intanto io sì, ho votato e ho votato per qualcuno che non è arrivato neanche al 4%.
Renzi e Calenda.
Brava. No,
separati, eh? Cioè, se
primo.
No.
Renzi, ok.
Gli Stati Uniti vabbè, d'Europa.
Non mi vergogno, non c'è.
Perché devi vergognare?
Ma perché hai l'accento toscano, Federica? Per quello che
sì,
l'hai votato. Vedi.
No, no, non per quello. Poi in Toscana ci siamo tutti.
Senti, che cosa che aspetto della questione delle elezioni vuoi affrontare?
Allora, sia l'astensionismo, che sì, ci sarà disillusione, ci sarà rabbia, tutto, ma c'è anche ormai tanta pigrizia, tanto dire, tanto è sempre tutto uguale, tanto non cambia nulla, tanto, cioè, meglio un giorno al mare che andare a perdere tempo ai seggi.
Signora, visto qual è stata la sua preferenza, l'ha detto lei, elettorale,
sì, sì.
Legittimamente le faccio una domanda.
Sì.
A me pare, e le domando a lei, se, che la principale responsabilità di quelle due liste dell'area di area liberal-democratica, perché poi sapete, erano abbastanza copia conforme per certi aspetti dal punto di vista dell'aspirazione, le cose che dicevano sull'Europa, eccetera. La principale responsabilità è di essere riusciti a occupare qualche mese a parlare di se stessi e non essere riusciti a portare alle urne, convincere ad andare a votare un pezzo di elettorato italiano che non è enorme, perché guardate, l'Italia, le minoranze hanno contato, si è fatto il risorgimento grazie alle minoranze, si è fatta la resistenza grazie alle minoranze, si è fatta la repubblica in base alle minoranze, però devi cercare in qualche modo di coinvolgere quelli che sono attenti e di spingerli ad andare a votare. Non le pare a lei che in realtà abbiano fatto in modo da respingerli, cioè è in effetti poi il risultato ai loro si è visto?
Sì, sì, concordo su tutto, assolutamente. Troppo personalismo, troppa litigi solo fra se stessi, un progetto che poteva anche essere, dal mio punto di vista ovviamente,
sì,
interessante, ma che poi non è stato mai, e che poteva avere più ascolti, più seguaci.
Ma non c'è dubbio.
Non è stato espresso abbastanza.
Sono d'accordo con lei, non c'è dubbio. Sono riusciti a togliersi audience da soli, per parlare di una cosa odiosa oggettivamente, perché comunque poi parteggiando l'uno o l'altro, anche se ne importa, ma non era che fosse così interessante.
Ciao Federica,
no,
grazie.
Posso dire una cosa?
Prego,
sola?
Certo.
Pagherei oro per sapere cosa avete votato voi, però ovviamente il voto è segreto. Ma
tra l'altro noi lo sappiamo a vicenda.
Sì, perché ci sono scattati le foto in cabina elettorale, capito?
Certo.
Ovviamente.
Sulla chat le abbiamo
avete
messe.
Avete violato la legge.
Andrea, di la verità, lo sappiamo o non lo sappiamo?
Sì, certo.
Però custodiamo il segreto.
Cioè,
no,
potrei dirvelo, ma poi dovrei uccidervi,
esatto,
capito?
Infatti.
Quindi.
Ciao Federica, grazie.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao. Gran finale, ci salutiamo.
Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia!
Eccoci qui, pronti a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 1983, Moonlight Shadow. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, 1983, il nostro Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica. Per sapere cosa hanno votato Pamparana e Giacalone, chiamatemi in privato.
Sì, e ovviamente mettete in campo un'offerta congrua, esatto, no? Al segreto, esatto, che riveliamo. Sì. Infatti. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina e non stop news.
Buongiorno, buona domenica, alla prossima.
Andrea Pamparana, buona settimana, ci risentiamo domenica prossima.
Grazie, alla prossima, buona domenica.
Grazie regia, più ingegno a Gigi Resta a Milano, a Indice Carelli a Roma, a Max Vigiani in redazione. Noi torniamo domani mattina, Barbara Sala
e Enrico Galletti.
Buona domenica a tutti e grazie.
Ciao.